Bene, 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 eccoci, proseguiamo il nostro pomeriggio, il nostro viaggio con Maracanà 331-8200-213 per i vostri messaggi. C'è chi è d'accordo con Massimo Brambati, chi invece ritiene che Inzaghi stia facendo un ottimo lavoro. Poi qualcuno dice sempre con il sorteggio, il Napoli del fenomeno Spalletti ed il Milan di Super Pioli non hanno avuto lo stesso sorteggio? No, ma il sorteggio hanno avuto fortunato anche...
Prego.
Ritrovato.
Perché poi Milan e Napoli si sono affrontate. Io credo che il Napoli in quel momento, in quel preciso istante in cui poi si sono affrontate, ha avuto, diciamo così, la sfortuna di avere nel ritorno Anguissa e Kean squalificati e Osimhen senza punte all'andata. Ma se il Napoli si presenta con tutti gli effettivi, per io quel Napoli lo metto a livello del Bayern di Monaco, di quelle squadre lì, quel Napoli in quel momento con Kean e Osimhen che sta bene. Quindi
il campionato l'Inter con Napoli e scorso anno non ha mai perso, però
però ci sono
sarebbe stato un problema anche per il Napoli.
Scusa, però quanti punti ci sono stati di differenza?
Sì, poi vabbè, ma dopo
i Super Pioli, scusami, si sono portati a casa lo scudetto, che io dico
no, lo so, ma sai che dopo la fine quando
10 Coppa Italia non valgono uno scudetto per me e 10 Super Coppa Italia non valgono uno scudetto per me.
Saluto di nuovo pure Antonio Sabato e pure Stefano Impallomeni che è di nuovo.
Però quando vai nelle sedi delle società ci sono anche le coppe, i tifosi vedono Coppa UEFA,
ho capito.
Quindi alla fine voglio dire, cos'è? Mezzo di salvataggio, insomma, della stagione. Però
è sempre stato un mezzo di salvataggio della stagione.
Non è che tutte le volte ti possono andare bene le cose, che il primo anno
scusami, alla Juventus ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, non solo l'hanno mandato via, ma lì vabbè, lasciamo stare, ma hanno detto che la Juventus non aveva vinto niente.
Ho capito, ma
dopo non ha vinto niente veramente, però dopo Pirlo.
No, sì, però quell'anno lì hanno detto che non ha vinto niente.
Sì, ma dopo, no, dico dopo, dopo l'hanno preso in parola.
Non ha vinto niente, sì, perché non ha vinto lo scudetto.
Dico dopo sono stati presi in parola, non hanno proprio vinto niente.
Quello sì.
Ma come diceva Massimo, dice quella partita di Champions quando il Napoli non aveva Osimhen, l'aveva Anguissa. Ma lo stesso discorso riguarda l'Inter, quella maledetta partita di Bologna, quando un portiere di riserva come Rado ti fa un errore così. E quello succede, nel calcio succede, non è che gli episodi sono sempre favorevoli, sono anche sfavorevoli, perché poi alla fine, se vai a vedere da quella partita lì, poi il Milan è passato davanti e ha vinto lo scudetto. Però il primo anno è stato difficile,
dovevi evitare
un allenatore come Conte.
Scusami, ma se una delle tre squadre italiane piglia il girone sotto, non mi puoi non venire a dire che sotto... dove c'erano Real Madrid, City e Bayern di Monaco, poteva essere una passeggiata nei quarti di finale.
No, ma che era più difficile.
C'era veramente il Napoli, l'Inter, il Milan e il Benfica.
No, Max, ascolta, allora secondo il tuo ragionamento la finale di Istanbul doveva finire 4-0 per il City.
Non c'è ragionamento, la finale
ogni partita è così.
Non c'è ragionamento, però se mi pesi girone sopra uguale a girone sotto,
ogni partita ha una storia a sé, dipende, poi ci può essere
una squalifica. Ho capito che ogni partita, però un'andata e ritorno è diverso da una partita secca.
Un'andata e ritorno
è diverso da una partita secca, Antonio.
È diversa, ma c'è qualità.
Allora facciamo che era meglio che l'Inter o il Milan andavano, o il Napoli andavano in quel girone sotto.
Aspetta, vi fermo un attimo, voglio sentire Stefano, in Pallomeni, ti sento a te, loro si sono un po' confrontati su questo tema.
Distratto perché stavo vedendo un po' di notizie che Spalletti ha detto che è uno scugnizzo da oggi, uno scugnizzo napolitano. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Napoli, a Mascongioino, incontro col faraone, battute, bellissimo.
E su questo tema di Inzaghi e di quello che ha detto Lautaro? E di questo questa situazione qui, insomma, parliamoci chiaro, che il sorteggio sia stato favorevole alle italiane l'anno scorso è un dato di fatto. Poi dopo
Massimo non ha tutti i torti, però
ma infatti
possiamo cambiare pure opinioni e pensieri, però io mi ricordo quello che ho detto all'inizio della stagione, che è quello che lo stesso che sostiene Massimo, che la Juve per esempio mi sta sorprendendo, vedo Milan Napoli più forte della Juventus, l'Inter è favorita per lo scudetto, se non vince quest'anno
sì,
quando
però
lo vince.
Stefano, io sono d'accordo.
Tre anni che dico l'Inter deve vincere lo scudetto, non lo vince mai, e sono d'accordo con Massimo che, voglio dire, per carità, devi vincere anche le coppe nazionali, devi andare in finale Champions League, però il sorteggio è stato amichevole. Poi le devi vincere, sono d'accordo anche con quello che dice Antonio, le partite le devi vincere perché poi le devi vincere, però insomma, se avesse affrontato uno squadrone subito, un sorteggio un pochino più difficile, come sarebbero andate le cose, non lo sappiamo.
Non si può dire.
Noi ci facciamo condizionare dalla finale bellissima che ha giocato l'Inter, avrebbe meritato miglior sorte, tutto quello che diciamo, insomma una parte finale dell'Inter strepitoso ha fatto lo scorso anno, no? Però...
Però posso dirti una cosa, Stefano?
Ma è l'Inter, ma il tifoso, ma perché, scusami, perdonami però, perché il tifoso ce l'ha? Ce l'ha con Inzaghi, ce l'ha, non adesso, però prima ce l'ha con Inzaghi, ma in Milan era più forte dell'Inter quando ha vinto lo scudetto, l'ha meritato.
Però non era più forte, però non era più forte.
No,
sì,
no,
sì.
No.
Avevo un colpo di fortuna. Perso noi,
però io però voglio dirvi una cosa, io concedo, faccio un ragionamento diciamo così, poi non so, uno può essere d'accordo o meno, concedo a Inzaghi una cosa, cioè bisogna dirlo, lui
ma
arriva,
che bravo lo è,
no 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 no, no aspetta, siamo... non ti sto dicendo che bravo, cioè io voglio solo dirti una cosa, lui quando arriva all'Inter non aveva mai, parliamoci chiaro, non veniva da una squadra che lottava per lo scudetto, aveva fatto un percorso, si era messo in evidenza comunque con la Lazio, che era, è stata l'unica squadra che alle spalle della Juve che ha stravinto in quegli anni, è riuscita a portare a casa qualche coppetta che magari si trova.
Facciamo sto giochino, Marco, perdonami,
no, fammi dire una cosa, no,
perché poi io ti tiro fuori altri,
però se non mi fai di una cosa, se non mi fai di una cosa mi fai finire, ti dico, allora lui va all'Inter, allena per la prima volta una squadra che deve vincere lo scudetto, ok? Io posso anche concedergli che il primo anno ha sbagliato qualcosa nella gestione perché ha perso lo scudetto per un punto.
Ti volevo interrompere perché ci sono stati dei precedenti che dicono il contrario, che molti allenatori dalla provincia sono arrivati subito in grandi piazze e hanno vinto lo scudetto al primo voto.
Avranno avuto un qualcosa in più in quel momento.
Due, tre.
Ma avranno avuto qualcosa in più in quel momento, voglio dire, io gli posso concedere anche questo, capito che ti voglio dire? Cioè...
Facciamo pure questo, per carità, mica lo stiamo crocifiggendo, però se tu mi dici, poi tra l'altro veniva dalla Lazio, cioè non è che veniva dal Siena, veniva dalla Lazio, allora tu vai a allenare la Juventus o l'Inter, pum, primo colpo, scudetto.
Scusate, Allegri è arrivato dal Cagliari e ha vinto lo scudetto al Milan al primo colpo. Conte arrivava da non mi ricordo neanche da chi, dal Siena, da chi arrivava, è arrivato alla Juve, ha vinto lo scudetto al primo colpo. Cioè non è che perché uno era abituato a allenare in Serie B o allenare una provinciale arriva il primo anno, Zaccheroni pure, pure un altro. Cioè questo non vuol dire niente, la verità è che con due squadre, quest'anno e la terza, secondo me forti, ragazzi, il primo anno ha lottato, il secondo anno non c'è stato manco la lotta.
No, il secondo anno siamo d'accordo, secondo anno.
Non c'è stata lotta nello scudetto. Poi se mi venite a dire Napoli è andato troppo forte, io non sono d'accordo. Perché per esempio quando l'Inter vince in casa col Napoli 1-0 alla ripresa del campionato dopo le feste, mi sembra che l'Inter sia andata a meno 5. Non mi vorrei sbagliare, è andato a meno 5 dal Napoli. Da lì è stata tutta una discesa. Da lì è stata tutta una discesa, non è che tutte le domeniche giocava contro il Napoli l'Inter, giocava contro il Monza, giocava contro la Sampdoria, giocava contro squadre dove il Napoli vinceva e l'Inter o pareggiava o perdeva, perché sennò tutti quei punti dove li ha persi, c'aveva mica il sacchetto bucato.
Antonio, stai aggiungendo qualcosa?
No, dico che effettivamente, voglio dire, quando gestisci una squadra come l'Inter molte volte non è facile, hai problemi su alcuni giocatori, abbiamo avuto lo scorso anno Lukaku in uno stato scandaloso, quindi non era facile, poi quando chiaramente la classifica si allunga è normale che il giocatore pensi magari alla competizione più importante che poteva essere la Champions, ci sta, non dico
però
che...
Antonio, io risottolineo, Antonio scusami, io risottolineo che, questo lo voglio sottolineare bene, che Marotta e Ausilio hanno operato alla stragrande nonostante Zanga.
sì,
nonostante
sì, sì, questo è vero.
Nonostante
sono pienamente d'accordo con te, anche perché prendere un giocatore come Thuram, prendere un portiere come Sommer, quanto l'hanno pagato, faccio tanti complimenti.
E poi aspetta, prendere Onana e rivenderlo a 50 milioni, ragazzi.
Certo. No, ma è, la società ha sempre sostenuto, come dicevi prima, l'allenatore, però se l'hanno riconfermato.
Però l'anno scorso gli ha detto: allora, amico mio, o raddrizzi la stagione o te ne vai.
Sì, ma
questo è stato
capito,
il messaggio di Marotta a Inzaghi, eh?
Certo, sì, no, ma sono d'accordo, però sai, se capiscono come lavora quotidianamente l'allenatore, in base a quello che può dare, la società è l'unica che ha, come dire, la situazione in mano, può decidere se mandarlo via o non mandarlo via. Se hanno deciso lo scorso anno di tenerlo ugualmente dopo, devo dire, un campionato il secondo anno un po' deludente per tutte le sconfitte che ha subito, vuol dire che hanno pensato che quell'allenatore potesse avere sicuramente un rendimento migliore anche l'anno prossimo, secondo me, penso io. Perché se no, non è che stanno lì tanto...
la verità è che secondo me...
Un allenatore...
No, però un allenatore che ti arriva in finale di Champions e fa quella finale di Champions, come fai a mandarlo via? Siamo onesti.
No, prima stavo dicendo, non alla finale.
Se ti ricordi bene, lo spartiacque è stata la partita col Benfica. Quella è la partita spartiacque, quella in casa col Benfica, scusa, fuori casa col Benfica, che ha fatto sì che si aprissero le porte per
Massimo, quella era la competizione che gli poteva salvare la partita.
Esatto.
Va bene. Poi
le carriere degli allenatori sono attaccate, ricordiamoci la nebbia di Belgrado con Sarri, sono attaccate a volte a delle carriere proprio.
Agli episodi
anche loro.
Allora, guarda, ci contesta un messaggio, no? Dice: beh, il sorteggio è stato favorevole alle italiane, giusto da dire, ma l'abbiamo detto in effetti, che quella parte di tabellone è stata comunque favorevole alle italiane, come penso che questo non si possa negare, no? Ma qui si dice solo che il sorteggio è stato favorevole all'Inter. Inoltre l'Inter ha battuto il Barcellona fuori dei fenomeni, che decantate tutti i giorni. Gavi,
prima,
Pedri, Lewandowski. Sì, l'abbiamo detto.
L'ho detto prima. Io ho detto, nella prima parte è stata sfortunata, perché c'aveva il Bayern di Monaco e il Barcellona e si è qualificato.
Sì.
Nella seconda parte, dai quarti davanti, diciamo che va bene, sono state fortunate tutte. Infatti io ho detto, immaginate un'italiana sotto, per me non avrebbe fatto tanta strada. Perché poi c'erano City, Bayern di Monaco e Real Madrid, se ci ricordiamo bene.
No, ma che poi dopo abbia incontrato il finale, quella forte che è arrivata in fondo, lì siamo tutti d'accordo, insomma, però quella parte. Poi io dico una cosa, sono d'accordissimo su quando dite del sorteggio che è stato sicuramente più facile. Poi dopo le partite vanno sempre vinte, le devi giocare, le arriva in fondo, su questo non ci sono dubbi, insomma. Dicevi, Stefano?
No, è vero quello che mi ha fatto. Stiamo tutti dicendo la stessa cosa, però insomma è innegabile che abbia avuto, come ha detto giustamente Massimo, nella prima parte un percorso difficile, nella seconda parte un percorso un pochino più agevole. Poi sono d'accordo con te, le partite le devi giocare e devi vincere. Però detto questo, e poi concludo, la fortuna di Inzaghi si chiama rotta. Sai, di solito quando vai in quelle... c'è la foto sempre del presidente Sergio Mattarella, adesso non lo so, nelle caserme, nel poliziotto... C'è sempre questo ritratto del presidente...
Sì.
Lui a casa deve avere il ritratto di Marotta dietro, capisci? In uno studio, se c'è lo studio a casa, cioè lui si deve ricordare che la fortuna sua è Marotta, è stato Marotta, cioè avere, come ha detto bene Ausilio, avere una dirigenza capace, competente, attendista, oppure che ti pressa, ti dà delle motivazioni, ti dà delle pressioni, è fondamentale, Marco. Altrimenti Inzaghi sarebbe...
Poi si sono divisi benissimo i compiti, perché quando c'è da mettere la faccia a parlare, Marotta è sempre equilibrato, maestro da questo punto di vista, mentre l'altro dal punto di vista tecnico. Se mi chiedi, è cresciuto Inzaghi? Io ti rispondo, Ausilio è cresciuto in una maniera strepitosa, perché Ausilio ha fatto dei passi da gigante. Ausilio è riuscito a strappare Çalhanoğlu al Milan per 500.000 euro, Ausilio ha portato Thuram... e ha portato Onana a zero rivendendolo a 50 milioni, cioè Ausilio ha fatto tutte queste operazioni, le ha confezionate Ausilio, naturalmente col plus da parte di Marotta, ma Ausilio ha fatto un lavoro straordinario. Per me Ausilio è stramigliorato in una maniera pazzesca. No, e ribadisco, risottolineo, nonostante Zhang, perché io sono convinto che quando l'Inter perde Skriniar a parametro zero, quell'estate il signor Marotta barra Ausilio portano a Zhang un'offerta da 65 milioni del Paris Saint Germain e il signor Zhang gioca al rialzo per mettersi ancora in tasca più soldi, e il Paris Saint Germain in quel momento non è più Paris Saint Germain barra Leonardo, ok? E in quel momento il nuovo direttore ti dice: caro mio, io non sono più il Paris Saint Germain di prima, io sono il Paris Saint Germain che adesso guarda anche i 1.000 euro, e quindi a 65 milioni si fermano, e questi sono rimasti con col cerino in mano, perché la verità è anche questa.
Allora, vi sto per salutare, vi chiedo una cosa velocissima proprio, la soluzione di vedere Frattesi sulla destra nella partita di campionato, visto un po' le defezioni che ci sono, che ne pensate? In pallomeni.
Ah, può giocare ovunque Frattesi, non ci vedo niente, poi voglio dire, è vero che l'Udinese è una squadra che sembra sulla carta battibile, però poi ecco, come abbiamo detto, per quanto riguarda effettivamente il sorteggio amichevole in Champions League dell'Inter dello scorso anno, te le devi giocare e poi le devi vincere, però insomma Frattesi è una garanzia, una affidabilità, ma è una garanzia all'Inter proprio nel complesso, insomma. Se l'Inter fa l'Inter batte l'Udinese, ma altrimenti no.
Antonio Sabato.
Beh, giocando da quinto lo può fare, magari sarà meno bravo diciamo nell'uno contro uno, perché lui si butta sempre magari come centrocampista in mezzo alle aree, quindi da esterno magari farà un po' più fatica nel saltare magari il loro difensore, però la gamba ce l'ha, quindi la sa anche mettere. Comunque penso che come giocatore sia un giocatore, come diceva Stefano, universale. Può fare anche quel ruolo, no? Non farà magari come Dumfries, come quegli altri, però secondo me farà il suo.
Antonio, posso chiederti qual è il giocatore che vedi molto cresciuto rispetto all'anno scorso?
Ma quelli dell'Inter sono tutti cresciuti, cioè,
ce n'è uno che ti colpisce in particolare, non dei nuovi arrivati, di quel della vecchia, diciamo.
Quelli
così
della vecchia?
Sì.
Beh, Barella è stratosferico, veramente. Barella mi fa impazzire, perché è veramente un giocatore, infatti era nei 30 come pallone d'oro.
Mi ricorda un po' Antonio Sabato, ragazzi.
No, non penso.
Detto anche il postino, Sabato. Detto anche il postino.
Perché?
Chiamato il postino da mister Gigi Radice.
Grande. No, lo sapete,
perché portava troppo la palla, allora dicevano
il postino. E poi lo chiamava. Io mi ricordo le prime partite che giocai, sentivo continuare a dire posta, io dicevo che posta, e invece il posta era lui, posta era la diminuzione, il diminutivo di postino.
Grande. No, ieri martedì Stellini ha sottolineato, ragazzi,
Invece ti racconto un episodio.
Vai.
Quando ero al Toro, praticamente dopo la partita, sul tour, quando ritornavamo dopo la partita, Massimo veniva lì e mi diceva: Antonio, fammi la pagella. E io dicevo: difensore arcigno, praticamente. Ottima prestazione, fa. Migliorabile nei piedi, però tosto. E dopo lui ritornava al suo posto.
sì, è vero. Ma ragazzi, ma voi forse non vi rendete conto, ve lo può raccontare Antonio, quando si usciva dallo spogliatoio per andare in campo, però se poi c'era tutto il corridoio da fare, il tunnel, in qualsiasi stadio eravamo, Gigi Radice si metteva sulla porta, dava il 5,
ci spaccava la testata.
Come?
Ti dava la testata?
Testa contro testa, vero.
E io ricordo che Giacomo Ferri dava di quelle testate che rimaneva tramortito Radice per 2-3 minuti. Quindi se tu stavi dietro Giacomo Ferri in fila, Castellini si trovava i radici che era mezzo...
Non te la dava la testata praticamente.
Mezzo svenuto, esatto.
Tra l'altro oggi è proprio il giorno della... Il 7 dicembre è la morte di Gigi.
Lo stiamo comunque ricordando in maniera affettuosa, dai, perché è bello pure ricordarle così le persone. Bello.
Io ricordo sabato perché per me, allora, io lo dico sinceramente, io ero tifosissimo dell'Inter. E quando è arrivato sabato dall'Inter al Torino, io ero un ragazzino che era convocato con la prima squadra e portava le borse. Quindi io vedevo Antonio Sabato come il mio beniamino che io tifavo qualche anno prima vendendo pure le bibite allo stadio. E quindi per me portare la borsa di Antonio Sabato, Beppe D'Ossena, Leo Junior, Renato Zaccarelli era per me io Marco, le portavo volentieri.
Io gli facevo le pagelle a Massimo, capito?
Tu facevi le pagelle?
Massimo, solo lui.
Poi gli chiedevano in cambio le imitazioni, tutto il calcio minuto per minuto. Porca miseria, ragazzi.
Cosa che qui non hai mai fatto una volta, in tutti questi anni.
Il numero uno è pazzesco nelle imitazioni.
Cosa che Antonio non ha mai fatto una volta. Cioè,
vabbè, qualche volta magari me lo farà.
Chissà quando. Boh, non lo so.
Veramente ti posso dire questo, Marco, che Radice lo fa identico, una cosa.
Grande.
Non solo radice.
Prima o poi ci omaggerà di questa cosa, dai, perché vediamo, ci dobbiamo riuscire una volta, proprio una cosa simpatica. Va bene, ragazzi, io vi devo fermare, come sempre mi sono divertito tantissimo insieme a voi, grazie ad Antonio Sabato, grazie Antonio,
grazie Marco.
Un abbraccio, buona Immacolata.
Un abbraccio, Massimo,
noi domani ci sentiamo, perché domani è festa, però noi ci siamo, lo dico, noi facciamo comunque diretta, raccontiamo un po' di cose, ci avviciniamo alla partita, alla giornata di campionato, ci sentiremo con un po' di tutti i nostri nel corso del pomeriggio, quindi ci sentiamo domani. Massimo, un abbraccio.
Senz'altro, a domani.
Ciao Massimo. Allora, caro Stefano, ci sono degli amici che vogliono intervenire in diretta anche, quindi rientriamo, diamo spazio, linee aperte, perché poi alle 16.35 apriamo uno spazio Premier League.
La crisi del Manchester City in primo piano, con Guardiola contro Gary Neville, Richards, Carragher, Scintille.
Ci andiamo e poi forse riusciamo a prendere anche un passaggio di De Laurentiis e Spalletti particolare. Vediamo un attimo, ci stiamo provando. A tra poco.